Ok, allora io sono con Carmelo, siamo Bevagna, e oggi è la Madonna del Rosario, lo dico perché secondo me è una coincidenza molto bella che nessuno di noi pensava si potesse dare. Siamo qui perché, per una serie di circostanze, perché io avevo già previsto di andare a trovare le monache del monastero di Sant'Agnese, quando ho saputo che Carmelo stava usufruendo di 3 o 4 giorni di permesso. Quindi sono passato a trovarlo e facciamo 4 chiacchiere assieme. Allora, Carmelo, saluta le persone del blog, quello che mi stavi dicendo prima.
Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi voglio ringraziare di leggermi perché quando voi mi leggete mi fate esistere al di là del muro di cinta, mi date voce e mi date luce. In particolar modo è molto importante il vostro interessamento sul caso di Roberto Corbettera. Avete molto aiutato e devo dire che
Che aveva
anche
cominciato lo sciopero della fame e anche dello scrivere, no?
no, della parola.
Della parola, ecco.
Devo dire che il vostro sostegno è stato determinante perché lui a quel punto ormai si sentiva solo e la vostra vicinanza gli ha dato la forza per combattere. Ha ripreso a mangiare anche perché il suo avvocato ha presentato ufficialmente la domanda di revisione alla Corte d'Appello di Brescia ed è stato molto importante il vostro calore e la vostra vicinanza. Vi confido che lui aveva delle titubanze nello smettere lo sciopero perché mi ha confidato che aveva paura di rimanere di nuovo solo. Incredibilmente lui mi ha detto: ma adesso è cominciato lo sciopero della fame. Sento di non essere solo, ho sentito del calore umano, ma adesso non è che.
Io venendo a trovare Carmelo ho scoperto, perché in realtà adesso noi facciamo quattro chiacchiere con l'iPhone aperto, però prima abbiamo parlato tanto e anch'io adesso ho un quadro un po' più chiaro della sua vicenda. Quindi Carmelo in pratica è condannato all'ergastolo ostativo, che significa che non uscirà mai dal carcere e a meno che intervenga qualche cambiamento, che speriamo possa avvenire, ma per adesso è così. E il motivo per cui in ultima lui è condannato per associazione mafiosa,
Sì, anche.
anche, il motivo per cui l'ergastolo ostativo è perché non è un collaboratore di giustizia. Lui mi ha spiegato che, spiegalo tu questo, del
Beh,
perché non lo
sì,
sai,
lo
perché mi sembra.
spiego sinteticamente. In Italia esistono due tipi di ergastolo, diciamo quello normale, che poi tanto normale non lo è, dove bene o male ti dà una possibilità, una speranza un giorno di uscire o di poter usufruire di brevi permessi premio. Poi esiste l'ergastolo ostativo, dove non hai proprio nessuna speranza di uscire, hai anzi la certezza di morire sepolto vivo, chiuso in una cella, se non collabori con la giustizia. Adesso alcuni non collaborano con la giustizia perché non vogliono coinvolgere i propri figli o i propri parenti, perché in quel caso che collaborassero loro sarebbero sradicati, verrebbero sradicati dal loro territorio, allontanati, cambiamento di identità, eccetera. E poi io credo che, giusto o sbagliato che sia, no, bisogna uscire dal carcere perché uno lo merita, non perché mette in cella un altro al posto suo.
Certo.
In altri
No, era
casi.
importante quel discorso che mi hai fatto quando mi hai detto io collaborerei con la giustizia se le
Beh,
persone per sventare altri.
ecco, se poi ci si chiede la collaborazione per salvare delle vite umane o per cose importanti, per far cessare alcuni tipi di reati, allora un altro discorso. È ovvio che in quel caso è lecito che lo Stato chieda anche in modo, diciamo, duro una collaborazione, ma in molti casi reati di 20-30 anni fa, che ormai di associazioni che ormai
Non
non
esistono più.
esistono più.
Queste persone hanno cambiato la vita, dici tu, si sono sposate.
Sì, poi molti, molti, diciamo, di queste persone che a suo tempo hanno computati, diciamo, hanno fatto questo tipo di reati, ormai si sono cambiati e sono dei buoni padri, dei buoni mariti. Quindi che senso ha dopo 20 anni, 30 anni, fargli una chiamata di correità, fargli sbattere in carcere per uscire io a po- cioè sarebbe, un, certo. sarebbe un'assurdità, ecco. Allora io ho fatto la scelta di non collaborare con la giustizia, quindi la mia famiglia e io stesso ero sicuro non sarei mai uscito dal carcere, ed è difficile, ed è dura.
Perché? Diamo un attimo un quadro, perché Carmelo, allora, ha avuto diverse condanne, quella per la quale è cominciato il carcere è cominciata nell'81, quando sei entrato in carcere, scusami, e poi per la volta che è diventato ergastolo.
Io sono stato arrestato nel 1991,
ecco.
Nel 1991 vengo arrestato per una serie, diciamo, impressionanti di reati, frutto di una guerra fra bande
mafiose,
per il predominio di alcune attività illecite. Uh-huh. Nel caso mio io mi occupavo di bische clandestine e ho vissuto per 23 anni. Sì.
Quando Carmelo entra in carcere ha una compagna con la quale ha due figli, sì. Che avevano quanti anni?
Allora sono entrato in carcere che avevo una compagna che mi sta ancora aspettando e probabilmente fino a un anno fa era consapevole che di me avrebbe avuto solo il mio cadavere, e due figli, che mio figlio Mirko aveva 7 anni e mia figlia Barbara ne aveva 9 anni, ecco.
Allora, quando Carmelo è bambino, perché lui nasce in un paese dell'entroterra della Sicilia,
sì, Ace Sant'Antonio, provincia di Catania, piede dell'Etna,
e lui appunto mi raccontava che quello che gli avevano insegnato era che il male erano i carabinieri, tutti quelli che erano in divisa, anche i vigili urbani,
sì,
e che non aveva le pistole giocattolo, ma aveva le pistole vere con cui giocare.
Sì, era, sì, il mio ambiente, diciamo, socio-familiare era quello che era, nel senso che io mi ricordo che a volte anche mia nonna, che era figlia dei suoi tempi, mi portava in piazza del mercato, mi aveva insegnato a rubicchiare e a infilarci un po' di roba nella sua borsa. Mi ricordo che una volta mi scoprirono e mia nonna davanti a tutti mi diede un sonoro schiaffone e mi urlò: ma quante volte devo dire che non devi rubare? Poi però a casa mi diede resto, sia perché mi avevo fatto scoprire e sia perché gli avevo fatto fare brutta figura. Mm-hmm. Adesso
quindi il mondo era diviso. Ah, finisce, scusami.
No, voglio prendere difesa di mia nonna, ma anche lei era figlia dei suoi tempi, doveva, certo, sfamare una manciata di nipotini,
certo,
e le difficoltà economiche erano quelle che erano.
E tu sei cresciuto con l'idea che potevi essere ucciso. E potevi,
sì.
E l'unico modo per non essere ucciso era uccidere.
Sì, quindi in sostanza era quello, cioè, appunto, come tu accennavi, lo Stato era un nemico più di altri nemici. Quindi quando c'erano delle guerre, delle rivalità, non si andava mai dalle forze dell'ordine, dei carabinieri, saremmo stati emarginati da quel tipo di cultura. Quindi, mm-hmm. Si vendicava da soli, si faceva giustizia da soli, queste sono le realtà. Quindi incredibilmente a volte accade che tu ti senti innocente di essere colpevole.
Certo. E, allora tu poi mi raccontavi, aspetta, mentre parlavi mi veniva in mente questa cosa, che Carmelo è stato praticamente girato tutta l'Italia in tanti tipi di carcere. E i luoghi peggiori in assoluto sono stati l'Asinara e l'altra isola, come si chiama?
Pianosa,
dove dopo i delitti di Falcone e Borsellino hanno fatto di tutto per ottenere che collaboratori di giustizia.
Sì, questi tipi di regime, 41 bis e soprattutto quelle due isole, li hanno creati per spingerci un po' a collaborare con la giustizia, cioè venivamo un po' chiaramente torturati giorno per giorno.
lui ha raccontato, e nel blog si trovano tanti, tante lettere sue in cui ha raccontato queste cose.
Sì, sono nel blog, si trovano queste racconti, testimonianze, che, e credetemi, la realtà è molto peggiore di quello che si racconta, perché non si può raccontare veramente quello che è accaduto in quelle isole, anche forse per tutelarci e anche un po' per rispetto di noi stessi, perché io ancora adesso, quando i miei familiari mi domandano, cerco di alleggerire quelle testimonianze, ma veramente lì non esisteva legge, era la terra di nessuno. Una volta infatti il direttore mi ha confidato, famoso mio, c'è inutile che lei si lamenta, che scriva o che fa esposti. Mi hanno, il Ministero di Giustizia mi ha fatto i complimenti, perché da sto carcere in un anno sono usciti 43 collaboratori di giustizia.
Certo.
Se lei vuole stare bene non fa altro che dirlo, lei in 5 minuti verrà trasferita dal carcere e potrà ritornare a libertà, basta che collabori con la giustizia. Quindi quel tipo di regime era fine a creare una fabbrica di pentiti. Così non si fa giustizia, anzi dà opportunità a certi criminali che lo erano fuori a diventare ancora di più, perché poi alcuni opportunisti ne hanno approfittato di questa legge. Adesso è ovvio che uno Stato si deve difendere, però secondo me non può usare gli stessi metodi che usa la criminalità organizzata,
certo,
che se parli
il ricatto,
e se no stai dentro. Questo lo facevano nel Medioevo.
Ascoltami, tu dicevi che il carcere peggiora.
Sì, questo sono fortemente convinto che peggiora. Adesso qualcuno potrà dire, ma è il caso tuo. Beh, io devo dire la verità, sono entrato in carcere che avevo la quinta elementare. Sempre studiato da autodidatta, ho preso la terza media, mi sono diplomato, poi mi sono laureato in scienze giuridiche, poi in giurisprudenza. Adesso mi sono iscritto alla facoltà di filosofia all'Università di Padova, proprio l'altro giorno ho sostenuto l'ultimo esame che mi è rimasto.
Complimenti.
Grazie. Però ecco, quello che mi mancava era il confronto con la società esterna, perché poi se tu studi sempre chiuso 22 ore su 24 e parli, ti confronti con il muro o con la tua ombra, sapendo anche che poi non esci mai, allora come è difficile cambiare.
Tu chiami il carcere l'assassino dei sogni.
Sì.
Spiegaci questa cosa che a me ha colpito tanto, anche perché per il nostro blog è importante, cioè il fatto che quello che ti ha cambiato invece sono le relazioni con le persone.
Sì, ma questo lo voglio dire, non tanto lo studio, il percorso che ho fatto, perché sapere poi tante cose non serve a nulla, ma è stato che in un certo momento della mia vita alcune persone hanno iniziato a scrivermi, persone che veramente mi hanno cambiato senza chiedermi nulla, ma solo trasmettendomi amore sociale, calore, senza colparmi di nulla. Ecco, lì è uscito in me un po' il senso di colpa. Voglio citare fra tutte Agnese Moro,
è la figlia di
Aldo Moro, statista, che io, ecco, davanti a lei, io ho avuto spesso l'occasione di incontrarla di persona, mi sono sentito colpevole delle scelte sbagliate che ho fatto. Mi cambiano anche quelle persone che nel blog, nel vostro blog, come Gesù, mi scrivono, commentano i miei scritti. Ecco, queste sono veramente...
Parlaci anche di questa Papa Giovanni. Allora, noi stiamo in una casa, lo dico per chi ci ascolta, noi siamo in una casa accoglienza dell'associazione Papa Giovanni XXIII, che è stata fondata da Don Oreste Benzi. E le foto che voi potete vedere sono appunto di questa casa, di questo soggiorno, che è un ex convento dato incomodato dai frati minori, credo, dell'Umbria alla Papa Giovanni. E com'è? Perché tu sei ateo, e quindi anche se forse sei più credente di tantissimi credenti, ma cosa, ecco, raccontaci questa
cosa. Allora io dico sempre, io credo di non credere, forse sono uno dei pochi credenti che esistano ancora, e io ho sempre bisticciato fin da quando sono nato, un po' con Gesù, un po' con Dio, perché sono stato in collegio e sinceramente è ovvio che una persona razionale si fa delle domande, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. E io ho sempre cercato, soprattutto fin da bambino, ho avuto un'infanzia particolare, Dio, Gesù. Lo descrivo un po' in un racconto su Marcellino Panevino, perché sono stato condizionato a quel racconto, talmente condizionato che effettivamente anch'io ho provato a parlare con Gesù, ma lui non mi ha mai risposto. E di questo, fin da bambino, ovviamente i bambini ragionano, ma gli hanno fatto una colpa. Poi l'ho cercato anche quando venivo punito nelle celle di isolamento, quando venivo sbattuto nelle celle lisce, che sarebbero celle dove tu non hai nulla, se no la tua stessa persona, dove non puoi tenere manco gli abiti, dove non hai un letto, dove devi dormire per terra. Cella liscia perché appunto non esiste
nulla.
Niente, esistono solo le unghie che a volte, o le scritte di alcuni detenuti, cercano di per passare il tempo. Ecco, lì ho cercato Dio e sinceramente a volte mi è mancato più che la libertà stessa, perché è una necessità dell'uomo, io credo. Poi credere o non credere, io poi appunto ho cercato di dire, vabbè, non è importante se io credo o non credo, io intanto cerco di comportarmi come se lui esistesse, come se lui mi fosse vicino, se poi è un'illusione, un sogno.
Dice qualcosa di scusami, innanzitutto su queste cose delle relazioni che dicevi, prima di passare alle relazioni, diciamo, magari con Donoreste Benzi, invece anche proprio le relazioni umane, queste sono quelle che veramente ti hanno salvato, le persone che hanno scritto, che ti scrivono, le persone che ti...
Beh, innanzitutto l'amore
la tua compagna, i tuoi figli.
La mia compagna, i miei figli, il loro amore, però non avrei avuto motivo. Io sinceramente ho pensato diverse volte di farla finita, di impiccarmi tra le sbarre della finestra, ci ho pensato, ho riflettuto tante volte.
Tu in una telefonata che c'è sul blog, se non mi sembra di non sbagliarmi, dici una cosa terribile, tu dici quasi alla tua compagna, cercati un altro uomo.
Eh beh sì, perché all'inizio la volevo veramente fare finita e al mio compagno dico, vabbè, ma è inutile che mi aspetti, di me avrei solo il mio cadavere, fatti una nuova vita. E lei non ha voluto, perché la mia compagna, insomma, ha avuto anche lei delle difficoltà e tutte e due avevamo fatto, veniamo da genitori separati, lei è stata abbandonata, e quando abbiamo concepito i nostri figli avevamo fatto un giuramento solenne che non avrebbero avuto
la stessa vita vostra, cioè che non avrebbero passato quello che avete passato voi.
No, di più, non avrebbero avuto altri genitori se non che non quelli naturali, perché io vengo da una separazione dei genitori che è stata molto distruttiva.
E quindi sei stato in un orfanotrofio?
Mia moglie sì, io in collegio della separazione dei genitori, e quindi che i nostri figli non avrebbero mai avuto né un'altra madre né un altro padre, quindi perché mettere al mondo dei figli è una cosa
troppo importante.
Troppo importante, e noi due che venivamo appunto dall'infanzia un po' difficoltose, abbiamo fatto questo patto di alleanza con tutte le difficoltà che la vita ci avrebbe, avremmo incontrato, almeno i nostri figli dovevano avere l'amore sia del padre che della madre naturale. Questa è stata la forza della mia famiglia e dei miei figli. E poi ho avuto queste relazioni che, diciamo, mi sono capitate, forse non dico costruite, perché poi io dal carcere per continuare a esistere e ad esistere ho cominciato a scrivere, a pubblicare libri, articoli, e molte persone mi si sono avvicinate, mi hanno conosciuto, mi hanno scritto, e lì c'è stato un cambiamento. e ho scoperto un mondo, dei buoni in maniera positiva, perché io a volte ci gioco un po' su questo, su buoni e cattivi. E quindi queste persone che veramente ti donano affetto, amore senza conoscerti, o ti stanno vicino.
Poi ho racconta risato. Quella cosa di Don Oreste Benzi che mi diceva dello sciopero.
Sì, io c'è stato lo sciopero della fame. Sì, io in 24 anni, quasi 25 di carcere, ho sempre lottato anche per l'abolizione dell'ergastolo, per far conoscere la pena di morte viva. Io la chiamo così, il Papa Francesco l'ha chiamata la pena di morte nascosta. E nel 2007 ero nel carcere di Spoleto, ho organizzato uno sciopero della fame collettivo di 700 ergastolani che avevano firmato un documento dove avrebbero smesso di mangiare e chiedevano o l'abolizione dell'ergastolo o di tramutare la pena dell'ergastolo in pena di morte. E in un incontro con la comunità Papa Giovanni XXIII, Don Oreste c'era venuto a trovare e io insomma un po'... non è che andavo molto d'accordo con il prete, non ci sono mai andato, anche se per carità ho incontrato anche preti eccezionali, poi ho letto anche Don Milani, insomma,
certo.
E Don Bosco, cioè, però non mi piacevano quel tipo di preti che, moderni che vedevo in quel tempo. E un po' per provocarlo gli faccio questa domanda: guarda, ci sono 700 ergastolani che fanno sciopero della fame, te la senti di sostenerci, di appoggiare, di schierarti fra i cattivi, i maledetti e colpevoli per sempre? E lui mi guarda, mi sorride, perché poi lui sorrideva sempre, e aveva capito anche che io gli avevo fatto questo tipo di domanda perché mi aspettavo che lui mi dicesse di no e per metterlo in difficoltà. E lui invece mi ha risposto: certo che vi sosteniamo. E lì a pochi giorni aveva fatto un comunicato stampa dove tutta la comunità Papa Giovanni XXIII si schierava con lo sciopero degli ergastolani. E ci ha un po' sdoganati da quel punto, un po' come ha fatto adesso Papa Francesco abolendo la pena dell'ergastolo nella città del Vaticano. Noi non ci siamo più sentiti soli, e veramente lì è stato un mezzo miracolo, perché appunto per noi è stato importante, per quegli ergastolani che lottavano come me, di avere almeno una parte della Chiesa,
certo,
dalla parte nostra. E poi tutta la comunità ha deciso di appoggiarci, ovviamente anche qualcuno di loro, perché bisogna essere un po' anche illuminati, perché gli ergastolani, attenzione, no. Cioè, ci sono molti, insomma, hanno recato dolore. Non è facile una lotta del genere. Io dico sempre che non ci sono ergastolani buoni o cattivi, c'è solo l'ergastolo che è una pena disumana, una pena del diavolo.
Di quello che diceva adesso, noi abbiamo purtroppo soltanto 5 minuti ancora, però di quello che diceva che tua figlia ti dice: ma papà non ti...
Ah sì, la stessa mia figlia, a volte quando mi vedeva che combattevo contro la bruciata dell'ergastolo, mi diceva: papà, ma è quelle che violento ammazza un bambino, non manco loro si meritano l'ergastolo. Cioè, anche mia figlia è frutto di questo tipo di società dove il politico per avere consenso elettorale dichiara: buttate via le chiavi, tutti dentro, insomma. E io dicevo: guarda, anch'io, cioè, non ci sono ergastolani buoni o cattivi, l'ergastolo in sé è una condanna disumana, proprio una condanna del diavolo. Perché non tutte le persone, in noi c'è il bene o il male, sta anche un po' alla società e alla stessa pena che ci viene data tirare fuori uno o l'altro. Ma come fa a tirare fuori il bene con una pena dell'ergastolo a una persona? Perché una persona dovrebbe cambiare se la società lo condanna a morire murato vivo, senza manco l'umanità di ammazzarlo prima? Io questo lo dico sempre, ricordo i rivoluzionari francesi che nel 1789 nel codice penale avevano avevano mantenuto la pena di morte, ma avevano abrogato l'ergastolo, ritenendola più disumana della stessa certo. pena di morte. Ed è vero, perché poi fondamentalmente l'ergastolo, in particolar modo quello stativo, è una pena di morte a rallentatore, è una pena di morte presa a gocce tutti i giorni.
Carmelo, adesso noi dobbiamo finire, perché qui per problemi tecnici andiamo con l'iPhone, non riesco ad andare oltre con la registrazione, però posso dire che tante volte ti sei commosso in queste ore raccontando queste cose, e che appena finisco ti do un abbraccio da parte di tutte le persone che vengono sul nostro blog.
Grazie.